Ora Zero. In studio Gianluca Scagnetti.
Gentili ascoltatori di Radio Omega Sound, un cordiale buonasera da Gianluca Scagnetti. Un'apocalisse annunziata. La crisi finanziaria americana, come previsto, sta riversando i suoi perniziosi effetti sul resto del sistema economico. L'effetto domino ha coinvolto nella grave situazione dapprima le società che erogavano crediti immobiliari, poi via via di seguito tutto il resto del sistema finanziario statunitense. Dai subprime alle grandi banche d'affari, transitando per il credito al consumo. Ora ne risente anche l'economia produttiva. Colpiti infatti anche i colossi General Motors e Ford. Le Cassandre di Wall Street predicono una crisi molto profonda, se non come quella del 1929, sicuramente peggiore di quelle del 97 e del 2001. La Federal Reserve cerca di correre ai ripari, iniettando denaro nel sistema economico-finanziario americano e abbassando i tassi di interesse sul dollaro. Siamo alla crisi del credito. Non si trovano più soggetti disposti a finanziare istituti bancari e imprese manufatturiere. Si profila dunque l'inquietante alone spettrale della recessione. Il dollaro si indebolisce sempre di più e il petrolio aumenta vertiginosamente il suo prezzo al barile sui mercati internazionali. Le dinamiche inflattive minacciano dunque le economie. Siamo di fronte a un evento, seppur grave, però inquadrabile nella normalità, oppure la crisi finanziaria statunitense è l'indice del concretizzarsi di una fase epocale di svolta, di riequilibrio negli assetti globali del potere con una prepotente emersione dei paesi asiatici. Sulla dimensione di questa crisi e sui riflessi sull'Europa tratteremo in una prossima trasmissione di Ora Zero, dove approfondiremo i temi relativi alla solidità e alle prospettive dell'economia del vecchio continente, affrontando nello specifico il ruolo attuale della Banca Centrale Europea, l'argomento del decoupling, cioè la sostanziale separazione dei sistemi economici tra loro e con le collegate speranze europee di limitare i danni derivanti dalle catastrofi verificatesi oltre Atlantico. Oggi a Ora Zero concentreremo l'attenzione sulle materie prime energetiche, sulle dinamiche dei prezzi petroliferi e sulle conseguenze a esse strettamente correlate anche in funzione della moneta utilizzata internazionalmente per gli scambi, il dollaro, divisa al centro del problema americano. Di energia parleremo con Paolo Conti, un collega giornalista esperto di temi energetici, direttore del Centro Studi per la Divulgazione della Tecnologia e della Scienza e coautore con Elido Fazzi del libro Euroil, la borsa iraniana del petrolio e il declino dell'impero americano, testo edito da Fazzi, testo di Scoreo e Lettura di cui abbiamo parlato in alcune trasmissioni recentemente, che spiega l'andamento del mercato petrolifero e la situazione dell'economia americana basandosi su spunti relativi al dollaro, alla debolezza del dollaro e alla eventuale sostituzione come moneta di scambio e moneta di riserva con l'euro. Conti, il petrolio ha superato i $110 al barile. Dove ci porterà questo incremento esponenziale del prezzo della materia prima energetica?
Ma guarda Gianluca, innanzitutto buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Questa è una domanda a cui francamente nessuno è in grado di rispondere. Lo stesso Ben Bernanke, che è probabilmente più grande esperto mondiale di crisi finanziarie, si è trovato fortemente impreparato e in imbarazzo di fronte all'andamento dell'economia americana. Come tu hai giustamente detto, il lavoro che abbiamo fatto io e Elido Fazzi è stato prendere questo problema, fra l'altro noi l'abbiamo cominciato ad analizzare 2 anni fa, quindi in qualche modo possiamo esserci messi anche noi tra le Cassandre. Però quello che abbiamo fatto è analizzare questo problema da un particolare punto di vista, perché una situazione come quella dell'economia monetaria oggi non è spiegabile con una singola teoria, ci sono moltissimi aspetti che concorrono, che riguardano la politica, la geopolitica, la finanza e tanti altri aspetti. Noi ci siamo concentrati sull'analisi di una teoria di cui gli addetti ai lavori conoscono ormai da tempo, ma che ahimè il pubblico ancora non conosceva, e il motivo forse è perché qualcuno ha in qualche modo non ha ritenuto utile comunicarla. E questa teoria riguarda l'Iran e il tentativo, la volontà dell'Iran di sovvertire uno dei paradigmi su cui si basa la stessa economia americana da ormai molti decenni, che è il fatto che il petrolio, che è la materia prima più preziosa al mondo e più commerciata al mondo, viene venduto da sempre in dollari. e soltanto in dollari. Ci sono tre borse nel mondo che vendono questo petrolio e tutte e tre lo vendono in dollari.
Le vogliamo ricordare? Sì. New York, Londra?
New York, Londra e Dubai, poi c'è un altro indice. In realtà il petrolio è stato scoperto in America, fondamentalmente sono stati gli americani all'inizio, a metà dell'Ottocento, a cominciare a pompare il petrolio fuori dalla terra. Quindi è naturale che sia stato il dollaro inizialmente. Poi però le cose sono molto cambiate per via di una serie di fattori economici, di una debolezza sostanziale del dollaro che cominciava a manifestarsi dopo la seconda guerra mondiale. Molti paesi hanno cominciato a desiderare di scambiare il petrolio anche in altre valute, però ci sono state delle scelte da parte dell'amministrazione americana. Molti citano questa decisione di Nixon dopo lo shock europeo, di questo accordo più o meno segreto con il regime saudita, in cui di fatto Nixon ha detto: noi proteggeremo il vostro regime se voi ci garantirete che l'OPEC, che in quel periodo era fortemente dominato dall'Arabia Saudita, continuerà a vendere il petrolio in dollari. Questo perché? Perché gli Stati Uniti beneficiano fortemente da questa equivalenza per un meccanismo che si chiama riciclo dei petrodollari, che si spiega facilmente, almeno spero che sia facilmente. Gli americani hanno la possibilità di produrre, di mettere sul mercato un'enorme quantità di dollari ogni anno, perché i grandi paesi, la Cina, l'Unione Europea, la Russia e quant'altro, devono comprare questi dollari perché hanno bisogno di petrolio. Allora, per poter comprare il petrolio devono avere dei dollari, quindi comprano i dollari. Allora questi dollari dagli Stati Uniti vanno nei grandi paesi, che in cambio di questi dollari danno merci agli Stati Uniti. Poi arrivano ai paesi dell'OPEC, i quali danno in cambio ai paesi che gli danno i dollari, gli danno in cambio il petrolio, e poi gli stessi paesi dell'OPEC molto spesso reinvestono proprio questi dollari, che si chiamano petrodollari in questo caso, negli Stati Uniti stessi. Quindi gli Stati Uniti hanno un doppio vantaggio da questo meccanismo che gli addetti ai lavori chiamano riciclo dei petrodollari. Allora, questo meccanismo porta moltissimi vantaggi all'economia americana, ma finché il petrolio continuerà a essere venduto in dollari. Se qualcuno comincerà a vendere petrolio in euro, questo meccanismo potrebbe essere sovvertito. Ci aveva provato Saddam Hussein convertendo il fondo Oil for Food, che qualche anno fa, quando il petrolio iracheno poteva essere venduto soltanto in cambio di cibo e di medicinali attraverso un fondo alle Nazioni Unite, Saddam Hussein convertì in euro questo fondo e sei mesi dopo, guarda caso, gli Stati Uniti lo invasero e la prima cosa che fecero dopo aver deposto Saddam Hussein, il partito Baath, dal potere fu di riconvertire il fondo del For Food dagli euro ai dollari.
Ti interrompo, Paolo, secondo te, è un'ipotesi fantapolitica naturalmente, è possibile tracciare una linea che va, naturalmente si sviluppa negli anni, da De Gaulle addirittura, tutte queste tensioni alla parziale sostituzione del dollaro come divisa internazionale di riserva o per l'acquisto di petrolio? De Gaulle, prima naturalmente dell'accordo di Nixon, parliamo quindi certo, del 68, poco prima che De Gaulle venne in qualche modo costretto a dimettersi, le manifestazioni del 68 e la legge sulla decentralizzazione regionale, se non ricordo male, fino all'Iran, come dicevi tu all'inizio in apertura, fino a queste pressioni attuali sull'Iran, perché si è parlato di una borsa del petrolio iraniana.
Infatti, per concludere il discorso di prima, Ahmadinejad ha annunciato ormai da poco più di due anni, che intende creare una quarta borsa del petrolio, in cui il petrolio verrà venduto in un paniere di valute, non più in dollari, ma in un paniere di valute tra cui anche l'euro. E questa è chiaramente considerata una minaccia. Poi in realtà, di questo non abbiamo scritto perché il libro è uscito a settembre, ma recentemente è successa una cosa molto particolare, in cui il regime iraniano ha annunciato ufficialmente che entro una settimana, parliamo di circa un mese fa, sarebbe stata aperta questa borsa, o finalmente, pochi giorni prima dell'apertura della borsa si sono rotti, metto le virgolette, in radio non si vede ma sto mettendo le grosse virgolette, si sono guastati, rotti, tre cavi in fibre ottiche sottomarini che portano di fatto le telecomunicazioni, internet compreso, verso il Medio Oriente, verso l'Iran. Ed è un caso molto peculiare che tre cavi si siano rotti. I cavi sottomarini si rompono, ma molto di rado. E insomma, qualcuno ha pensato che ci fosse
degli interessi
che stessero cercando di evitare che questa borsa aprisse. Quindi, per tornare alla tua domanda, questo è di fatto una delle minacce alla supremazia del dollaro sui mercati internazionali, ma l'impressione che molti analisti hanno, e anche noi modestamente abbiamo avuto, è che comunque il dollaro come standard monetario internazionale abbia davvero un po' il fiato corto ormai, no? E quindi bisognerà andare alla ricerca prima o poi di soluzioni.
Anche se tutti temono, cinesi in primis, che hanno enormi riserve di dollari, russi in subordine, un crollo immediato e finanza internazionale, un crollo
crollo immediato e il vertiginoso del dollaro.
Catastrofico. Sarebbe catastrofico per tutti un crollo del dollaro, perché questo sicuramente, per i cinesi che ne possiedono tantissimi, ma la stessa Unione Europea, l'euro potrebbe essere un possibile sostituto in futuro come, diciamo, come moneta di riferimento, ma la stessa Unione Europea probabilmente non ha in questo momento le spalle abbastanza larghe. Allora ci sono varie ipotesi, io non sono un economista, c'è chi appunto immagina l'euro come possibile successore del dollaro, c'è chi immagina un futuro politiche monetarie multipolari in cui ci saranno alcune valute, sicuramente lo yuan, forse il rublo,
yuan rivalutato.
Sì, oppure anche magari una nuova moneta islamica che alcuni paesi islamici stanno studiando, e poi il dollaro e poi l'euro, che in qualche modo fluttueranno tra di loro in una maniera però più equilibrata.
Oppure è questa la nuova Bretton Woods di cui si parla?
Potrebbe essere questa, oppure, come ti dicevo, c'è un'altra ipotesi. A Bretton Woods c'era Keynes che aveva proposto di creare questa moneta virtuale che si chiamava Bancor, che non era una moneta circolante ma serviva appunto per gestire i flussi tra le varie valute e l'equilibrio tra le varie valute. Può darsi che qualcuno sostiene che sia un vero peccato che poi Keynes non abbia vinto nel grande dibattito di Bretton Woods, in realtà non ha vinto gli americani, anche perché avevano accumulato un grosso potere contrattuale. E questa potrebbe essere, insomma, le possibilità sul tavolo sono tante. Ma senza dubbio in tutto questo, come dicevo all'inizio, ci sono tanti punti di vista, no? Ogni punto di vista ti può portare in una direzione diversa, ma il punto di vista che ho analizzato io e che sto, diciamo, per il quale sto cercando di andare a fondo, è che sicuramente il tema dell'energia cambierà le carte in tavola, in qualche modo influenzerà fortemente anche il tema delle politiche monetarie. C'è un termine che noi ci siamo un po' inventati in questo libro, che è il tema dei, noi li chiamiamo i nuovi non allineati dell'energia. Ti ricordi che appunto negli anni 70 c'erano i non allineati?
Come la Jugoslavia, l'India.
Esatto, un gruppo di paesi che hanno cercato di creare una sorta di contropotere o di potere equilibrante. Adesso in realtà esistono ancora, ma se tu cerchi non allineati su internet verrai rimandato a un sito sperduto, e ci sono praticamente un manipolo di paesi africani, ma di fatto i non allineati non esistono più come forza, come potenza. Però adesso le cose stanno cambiando, noi siamo in un'epoca in cui il valore strategico delle risorse energetiche, soprattutto degli idrocarburi, crescerà a dismisura, perché c'è questo picco del petrolio, no? Stiamo raggiungendo il momento in cui
il peak oil,
il picco di produzione del petrolio, fondamentalmente in prospettiva, tra qualche decennio, potremmo trovarci in una situazione in cui tirare fuori il petrolio dalla terra ci costerà più di quello che potrebbe darci. E quindi di fatto si smetterà di tirare fuori il petrolio. Ci sono molte opinioni a questo proposito, però ormai l'idea del peak oil in arrivo è ormai abbastanza condivisa.
Già adesso però si parla appunto del mutamento delle componenti fondamentali del mercato delle materie prime energetiche, che sarebbero praticamente corresponsabili assieme al meccanismo speculativo sui prezzi del petrolio, su cui io tornerei un minuto magari in conclusione, la difficoltà di reperimento di risorse umane e tecnologiche adeguate ad attività di esplorazione ed estrazione del petrolio e delle materie prime. Una volta diceva in Siberia costa troppo prendere il petrolio, ma $110 al barile.
Allora il problema è questo, capisci, che noi ragioniamo in logiche di mercato, quindi se il petrolio sarà molto molto caro, allora vuol dire che si potranno spendere più soldi per prelevarlo. Ma la domanda che ti faccio è questa: che cosa succederà quando il petrolio comincerà a essere davvero poco, e anche il gas naturale, insomma gli idrocarburi, davvero pochi? Allora i paesi produttori, noi saremo disposti a dargli tanti soldi per i loro barili, ma loro dovranno scegliere se prendere tanti soldi da noi oppure usare questo petrolio per far funzionare i loro ospedali, le loro scuole, le loro fabbriche, i loro carri armati, no? Allora forse la logica prettamente economica e freddamente economica di mercato potrebbe non reggere più alla lunga. Di fatto alcuni paesi, questa è, diciamo, la nostra visione, alcuni paesi si stanno cominciando a rendere conto, stanno prendendo coscienza della forza geopolitica che gli idrocarburi gli danno, e quindi stanno di fatto cominciando a dialogare fra di loro, e in prospettiva io vedo una sorta di nuova aggregazione di paesi che appunto chiamo i nuovi non allineati dell'energia. E fra questi paesi c'è sicuramente l'Iran, c'è sicuramente il Venezuela di Chavez, e poi c'è la Russia, no? La Russia che è davvero l'orso addormentato, forse non tanto addormentato, ma sicuramente più addormentato, non si è ancora svegliato del tutto, perché la forza strategica che la Russia può esercitare sull'Europa, per esempio, con le fonti di energia, è straordinario.
Però si è detto, i detrattori hanno affermato anche di recente che tutto sommato
a conti fatti, questi paesi non allineati dell'energia, quindi Venezuela, Iran, mettiamoci anche
Bolivia,
la Bolivia, sì certo, la Russia magari la terrei fuori per fare un discorso a parte, sì. No? Anche sulle prospettive delle economiche russe, no? Strategiche per il medio periodo, però questi non allineati dell'energia avrebbero, non dico delle armi spuntate, ma diciamo uno spillone relativamente pungente nei confronti in questo caso degli Stati Uniti, certamente una situazione congiunturale negativa, abbiamo visto, basta il maltempo nel Golfo del Pesce, nel Messico, uno sciopero degli autotrasportatori, il blocco di Chavez in Venezuela e un attentato terroristico in Nigeria, che il prezzo del petrolio sale, gli americani hanno difficoltà ad approvvigionarsi, non riescono a prendere le loro riserve, però voglio dire, la produzione di petrolio è tutto sommato al momento almeno relativa. Anche il cartello che potrebbero fare, perlomeno questo è quello che dicono i detrattori, attenzione, è una provocazione
certo,
dialettica,
certo.
Diciamo. Quello, l'incidenza che potrebbe avere un'azione di questi non allineati del petrolio in un regime di mercato è tutto sommato relativa e non sarebbe, diciamo così, decisiva.
Io sono in disaccordo con questa visione, so che ci sono diverse persone che lo sostengono. Io sono in disaccordo perché, per esempio, l'Arabia Saudita. Pochi sanno che l'Arabia Saudita, dai propri mega giacimenti che vengono sfruttati ormai da decenni, cioè pompa soprattutto acqua, nel senso i dati ufficiali sulle riserve accertate e utilizzabili dei grandi paesi produttori di petrolio sono estremamente aleatorie, nel senso in molti le criticano, ci sono paesi che addirittura pur continuando a pescare hanno aumentato o lasciato invariate le stime ufficiali, quindi la mia impressione è che i grandi paesi, l'Arabia Saudita, il Kuwait, gli Emirati, in realtà chiaramente per incrementare e mantenere forte il proprio potere all'interno del gruppo dell'OPEC, che è un gruppo di pressione importantissimo nel mondo, forse stanno un po' tirando la corda, mentre invece ci sono altri paesi come l'Iran, l'Iraq insomma è una situazione a parte perché adesso è un protettorato americano più o meno.
Posso aprire una parentesi sull'OPEC, sì. Magari non voglio distrarre il discorso, tra le motivazioni, tra le tante motivazioni di Washington, della guerra all'Iraq, a Saddam, la deposizione di Saddam, c'era anche quello di influenzare l'OPEC attraverso un pompaggio enorme di petrolio, un raddoppiamento se non di più della loro produzione,
che peraltro non è successo.
Appunto dico, questo è stato un fallimento, un ulteriore fallimento dell'amministrazione.
Che la guerra in Iraq sia stato un fallimento, credo che ormai lo pensino anche i bambini di 12 anni dell'Arkansas probabilmente. E tanto è che Bush perderà, insomma,
perché sono democratici quelli dell'Arkansas.
Sono vicini ai texani, ma prescindere da questo, però il punto è che l'OPEC in quanto potere cambia e muta, e qual è la cosa che influenza di più il potere dell'OPEC e gli equilibri di potere dell'OPEC? Sono le riserve di petrolio, quindi l'Arabia Saudita sta cominciando ad avere dei problemi da questo punto di vista, e per esempio ti faccio un esempio, la Russia, l'Iran e il Venezuela stanno dialogando fortemente in questi ultimi mesi e probabilmente a breve lanceranno un progetto per creare un cartello simile all'OPEC per il gas naturale. Il petrolio si sta esaurendo più rapidamente del gas naturale e il gas naturale, che è il metano, insomma, potrebbe diventare ancora più importante in futuro. Pensate, per esempio, proprio poche settimane fa Qatar Airlines o anche la Virgin hanno fatto dei test per far volare anche gli aerei con il metano, con un processo tecnologico particolare che permette di rendere liquido il metano. Quindi, insomma, con l'avvicinarsi, l'approssimarsi del picco del petrolio, arriverà anche il picco del metano, ma un po' dopo. E quindi è probabile che i produttori di metano, Russia e Iran sono fortissimi produttori di metano.
Ma ci chiamo anche l'Algeria, che è uno dei due componenti di approvvigionamento del nostro paese, peraltro.
Sì, l'Algeria però ha meno voce in capitolo, no? Perché in qualche modo ha meno potere, però ecco, se il progetto di questi non allineati all'energia,
sì, perché non allineati, io l'avevo citata per via della,
potrebbe in qualche modo rientrare, no? Cioè è una sorta di presa di consapevolezza, io la vedo in questo modo. Poi ovvio che le logiche di mercato valgono e continueranno a valere, però in prospettiva potrebbero valere di meno, e questo è un cambiamento strategico secondo me con cui non possiamo non confrontarci.
Paolo, per concludere torniamo a dollaro e petrolio. Allora, abbiamo detto almeno ufficialmente le due componenti che incidono sull'aumento vertiginoso del prezzo del petrolio sono, sì, il mutamento dei componenti fondamentali del mercato delle materie prime energetiche, li citiamo fortemente, i paesi energivori, quindi forte domanda energetica di India e Cina che prendono tutto il petrolio a suon di dollari in Africa e bruciano carbone, le difficoltà di adeguamento dei produttori alla crescente domanda a causa della carenza di investimenti infrastrutturali nell'upstream, e poi abbiamo detto delle difficoltà di reperimento di risorse umane e tecnologiche adeguate all'attività di esplorazione ed estrazione. Però c'è anche il problema del dollaro debole, quindi c'è un doppio effetto. L'aumento dei prezzi per questa ragione, per la prima ragione, per appunto il mutamento delle componenti fondamentali del mercato, ma anche la speculazione compensativa di questi paesi, cioè anche tra gli stessi non allineati di energia, ma non solo loro,
hanno dei livelli, diciamo, necessari il prezzo del petrolio sotto i quali non possono andare per poter soddisfare appunto le esigenze delle proprie economie.
Senza dubbio, guarda, la speculazione, allora i sostenitori radicali della teoria del picco vedono in questo innalzamento del prezzo del petrolio l'inizio della fine, no? Il principio della fine, sono un po' millenaristi da questo punto di vista. Io sono da questo punto di vista più realistico e moderato, sicuramente gli aspetti speculativi hanno un ruolo fondamentale nella crescita del petrolio di questo periodo, sarebbe assurdo immaginare che il petrolio sta finendo e quindi cresce di prezzo, sarebbe semplicistico e assurdo. E sicuramente i grandi paesi, i grandi produttori di petrolio e anche le compagnie petrolifere hanno dichiarato ampiamente che sapranno per un po' di tempo far fronte alla crescita, quindi diciamo, se ci rimbocchiamo le maniche riusciamo a tirare fuori un po' più di idrocarburi dalla terra per equilibrare il rapporto tra la domanda e l'offerta, ma il punto è che questa situazione non potrà andare avanti all'infinito, su questo non ci sono dubbi, e quindi è noi, ma tutti noi, dobbiamo cominciare a interrogarci fortemente su come è svincolare la nostra società, la nostra economia, il nostro sistema produttivo dalle fonti non rinnovabili.
Esatto, questo è l'importante, quindi far ricorso a fonti alternative. Dunque, gentili ascoltatori, noi ringraziamo Paolo Conti, collega giornalista freelance, direttore del Centro Studi per la Divulgazione della Tecnologia e della Scienza e coautore con Elido Fazzi del libro, lo ricordo, leggetelo, comperatelo, Eurol, perché è molto interessante e soprattutto scorrevole, divulgativo, se me lo consenti, no?
Ci mancherebbe, è un
Eurol, ripeto il titolo, Eurol, la borsa iraniana del petrolio e il declino dell'impero americano, edito da Fazzi editore. Con questo io concludo questa trasmissione di Ora Zero, vi ricordo che la trasmissione va in onda il giovedì alle 16.20 e in replica il lunedì alle ore 8.30 sulle frequenze di Radio Megasound FM 102.200 MHz, 91.400 MHz, oppure connettendosi col sito della radio che è www.radiomegasound.it, potete ascoltare la trasmissione. Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera da Gianluca Scagnetti.